toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Prima parte, le ferite.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben trovati a questo primo incontro del nuovo itinerario proposto da Don Fabio Rosini, al quale lascio subito la parola.
La serie di trasmissioni con cui iniziamo oggi ad accompagnare gli ascoltatori è una serie che verte su una storia per poter assimilare, prendere, sfruttare la forza di questa parola per fare un tipo di viaggio un po' peculiare. La storia che noi affronteremo è una storia di guarigione, è una guarigione un po' particolare, peraltro è incastrata nel suo racconto fra l'inizio e la fine del racconto di un'altra guarigione parallela e con qualche punto di analogia. Parliamo della guarigione di una donna ferita che patisce perdite di sangue, e questa donna vivrà una guarigione un po' peculiare. Sarà descritta nella sua esperienza, sarà descritta nel suo stato pregresso, e vivrà un incontro con Gesù un po' particolare. Gesù avrà delle strane richieste e ci sarà un punto d'arrivo. Sarà lasciata da Gesù con una frase importante, illuminante. Ripetiamo che la storia di una guarigione è la storia di qualcuno che vive un processo di trasformazione, di trasfigurazione. È un processo che può essere analogo, paradigmatico, per tutto quello che è il nostro bisogno di guarire. Dobbiamo prima porre il tema appunto della guarigione, il tema della necessità della grazia, il tema della nostra necessità di essere curati. Questo tema è un tema occasionale o è un tema sostanziale? Noi stiamo parlando di qualche cosa che può servire a qualcuno che si trova in una certa condizione o è una cosa che riguarda tutti? Noi dobbiamo sempre ricordare qualcosa. Gesù non è venuto per i sani, ma per i malati. Gesù, quando noi ci poniamo di fronte a Lui, come perfetti, come sistemati, come gente che sta a posto, come gente che non ha necessità, stiamo in un duplice inganno. Prima, stiamo fuori dalla nostra propria verità. Siamo sempre fragili, siamo sempre incompleti, siamo sempre bisognosi di aiuto, abbiamo sempre qualche cosa in cui dobbiamo crescere. Guai a noi il giorno in cui pensiamo di essere arrivati. Questo delirio di autonomia che ci abbiamo, per cui vogliamo a tutti i costi dimostrare di essere perfetti, a posto, questo delirio di autosufficienza. Speriamo di non aver bisogno di nessuno. Questo è un inganno, la vita non è così, noi abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di Dio. E accettarlo vuol dire vivere bene, accettarlo vuol dire vivere una vita autentica. Curiosamente la salute si presenterà come un buon affrontamento della propria povertà, una postura sana di fronte alla propria vulnerabilità e di fronte alle proprie ferite. Allora, in primis, noi abbiamo il problema di stare nella verità rispetto a noi stessi, ma in seconda istanza abbiamo il problema di stare davanti a Dio nella verità. Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno che Lui sia il nostro Salvatore. Il nostro Signore Gesù si chiama Redentore, è colui che viene per liberarci. C'è sempre qualcos'altro da cui liberarsi, c'è sempre qualcosa che, se anche la grazia ci ha tanto, tanto, tanto trasformato, c'è sempre tanto da camminare. Ecco, allora, il tema della guarigione riguarda tutti, può non riguardare le persone un po' ingannate su se stesse, le persone che dimenticano che la struttura stessa della preghiera è una struttura di richiesta, di bisogno di aiuto. Noi cominciamo ogni ora di preghiera con un grido che è: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Questo tipo di frasi non ha il contesto di una persona tranquilla con tutti i problemi risolti. È però la nostra verità nella preghiera. Noi partiamo sempre dalla profondità della nostra piccolezza, partiamo sempre che abbiamo bisogno di essere visitati, toccati, salvati. Bene, detto questo, noi capiamo che il tema della guarigione è il tema della vita spirituale. La vita spirituale è un costante processo di guarigione, fino alla guarigione piena che sarà il cielo. E c'è la salute, c'è la salvezza, che però è curiosamente un rapporto equilibrato con la propria fragilità, come abbiamo già detto. E allora la storia in questione è la storia di una donna che guarisce. Noi dovremmo vedere delle cose, in questa avventura dovremmo vedere il punto di partenza, dovremmo vedere come questa realtà di malattia, di dolore, è in realtà il fulcro di un incontro con il Signore Gesù, e dovremmo capire che cosa poi succede e quali sono i punti di arrivo di questa avventura. Allora, quello che dovremmo fare è partire da capire un pochino questa donna, come inizia e come questo è analogo alla nostra situazione. Entriamo nella descrizione di questa donna. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Il Vangelo di Marco è sempre straordinario nella consegna dei particolari. Scrive meno fatti ma con più dettagli, con piccoli aspetti che permettono di avere davanti la situazione così vivida, così reale. Ecco, questa descrizione è tanto importante e anche tanto precisa. Innanzitutto parliamo di una donna, parliamo di colei che rappresenta la vita, la maternità. Eva è la donna, Maria è la donna. La donna qui è l'immagine proprio di colei che ha una potenzialità straordinaria, e infatti in questa potenzialità è colpita. Parliamo di una donna che ha perdite di sangue da 12 anni. Solamente possiamo accennare il fatto che questa storia è incastrata dentro l'inizio e la fine di un altro racconto. Siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Marco e nei versetti precedenti inizia l'avventura di un padre disperato, il capo della sinagoga, Gairo, che va da Gesù e chiede aiuto perché ha una bimba di 12 anni che sta morendo. E Gesù va con lui e mentre va succede quello che viene raccontato nel testo che stiamo affrontando. Appena il testo terminerà, Gesù proseguirà il cammino verso questa bambina e la risusciterà dalla morte, la riporterà alla vita. È molto interessante che il punto di contatto è che sono tutte e due donne. Una è una donna matura, quella che affrontiamo in questa avventura insieme. L'altra, quella che dovremmo lasciare da parte perché sennò sarebbe un testo che non finisce mai, è una bambina che sta diventando donna. Al tempo 12 anni erano, e sono stati per tanti secoli, gli anni tipici del momento in cui inizia la trasformazione di una bimba in una donna. È il momento della comparsa del ciclo mestruale, il momento in cui si diventa, come si diceva un tempo, signorine. E questo è il momento in cui questa bimba sta morendo, mentre sta diventando donna. Non riesce a diventare una donna. Muore davanti alla soglia della femminilità. Quanto è attuale questo testo? Quante ragazze che oggi è come se morissero nel momento in cui devono prendere possesso della propria dimensione bella di donne, di madri, non riescono a entrarci. Certo che continua la loro vita biologica, però tutto questo resta qualcosa di doloroso, incastrato, malvissuto, per traumi, per ingiustizie, per povertà, per tante cose che possono succedere, per paure che attanagliano l'anima. C'è qualcuno che muore di fronte a queste cose. Donne, ma anche uomini, che non riescono fino in fondo a entrare nella propria mascolinità, nella propria femminilità. Fermarsi alla soglia, non riuscire ad entrare, restare sulla superficie delle cose, non prendere fino in fondo possesso della bellezza dell'essere donne, della bellezza di essere uomini. Ecco, questa è la storia esterna al nostro testo, che fa vedere una donna che è una donna, ma ha una femminilità sanguinante. Questo è estremamente drammatico e nello stesso tempo importante, evocativo. Avere una ferita nella genitalità. Quanta gente oggi combatte male la battaglia della propria dignità interiore, la battaglia della propria sessualità, la battaglia importante, grave, rilevante del rapporto sereno con il proprio corpo e con la propria femminilità, con la propria mascolinità, e avere una ferita interiore, perdere sangue in una maniera invisibile, essere feriti e nessuno lo sa, perché così succede con queste ferite profonde. Questa è un'immagine straordinaria per parlare della profondità del cuore, per parlare di tutto ciò che va a toccare una dimensione recondita, non immediatamente disponibile. Questa donna infatti avrà tutte le caratteristiche nella storia di una donna che si vergogna di quello che gli succede. In un certo senso Gesù costringerà a verbalizzare la sua storia. Lei non lo fa volentieri, anche se scoprirà, dovrà vedere che questo è buono, che dovrà possedere questa storia, lo vedremo nel terzo appuntamento di questa nostra avventura. Ma il problema è che senza ombra di dubbio c'è qui un tema di nascondimento. Infatti questa donna, vedremo, si avvicina da dietro, non si dichiara, cerca di fare le cose senza farsi notare. Perché? Perché ha questa ferita intima, questa vergogna. Quante volte noi attraverso questo testo possiamo leggere, toccare una situazione tanto diffusa di disprezzo di se stessi, di sanguinamento intimo, la vita che si perde. Tanto più che nel mondo ebraico questa condizione, questa donna è una condizione anche di impurità costante. Senza ombra di dubbio questa donna non poteva accostarsi a uomo, per le regole, per la condizione fisica, per carità, e tutto ciò che ne consegue. Insomma, è una donna che non può essere madre e moglie, una donna che non può essere sposa, una donna che non può essere donna, che deve confinare fuori dalla sua esistenza le dimensioni più specifiche della femminilità, la sponsalità, la maternità. Quindi è una donna che non può essere una donna, o lo può essere solamente in parte. La conseguenza è che dobbiamo capire la descrizione di questa condizione. Dobbiamo partire da qui per identificarci un po', perché tutti quanti siamo un po' distanti, un po' incompiuti in qualche aspetto della vita interiore, qualche aspetto della nostra vita personale. Noi siamo tutti vulnerabili e siamo tutti vulnerati. Abbiamo perdite di sangue, invisibili, segreti che portiamo, vergogne che teniamo fuori della portata dello sguardo altrui. Questa donna vive una condizione che, per capirla fino in fondo, però dobbiamo andare un pochino più avanti nel testo. Quando lei guarisce, il testo di Marco è molto preciso. Al versetto 29 di questo quinto capitolo dice: e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Qui siamo molto, molto lucidi. Si distinguono due aspetti, il flusso di sangue e il male. Questo è un primo punto essenziale, distinguere i sintomi dai mali. Mentre noi descriviamo le nostre ferite, dobbiamo ricordare sempre che le nostre ferite sono dei sintomi. La condizione di tanti ragazzi di avere dipendenze da cose che gli fanno male sono sintomi. La condizione di tante persone che si riducono a trattare se stessi in una maniera indegna, quello è un sintomo. La condizione di blackout in cui stanno certe persone rispetto alla propria vita affettiva, rispetto alla propria vita interiore, rispetto al profondo di sé, quel blackout, quel silenzio, quella incapacità di affrontare, quello è un sintomo, non è il male. Noi dobbiamo distinguere i sintomi dai mali, perché questo testo ci permette di farlo. Questa donna ha una condizione, lei ha un male che produce il flusso di sangue. Non deve guarire dal sintomo, ma dal male. E così anche noi dobbiamo stare molto attenti a illuminare bene. Se abbiamo degli atteggiamenti, dei vizi, delle storture, delle povertà, quelle sono solamente delle risultanze, degli esiti, esiti di un processo che parte da cose più profonde. E dietro ai nostri mali, normalmente, essenzialmente, ci sono delle menzogne. Dietro un male fisico c'è appunto una malattia, un virus, una degenerazione e tutte le cose che sono nella gamma dell'esame che i medici devono fare per riconoscere l'origine del male. Ma l'origine del male interiore non è semplicemente un atteggiamento che produce degli atti sbagliati. No, dietro gli atteggiamenti interiori ci sono delle menzogne. È così che funziona. È così che se noi andiamo a vedere, che ne so, il testo di Genesi 3, quando vediamo il male dell'uomo, le sue ferite, la descrizione delle cosiddette maledizioni, che sono la diagnosi di Dio al riguardo della condizione dell'uomo dal momento in cui ha rotto il rapporto con lui, vediamo che c'è la durezza del lavoro, l'amarezza del rapporto matrimoniale che non funziona come doveva funzionare, il dolore del parto, una vita di maledizione. Quello è il frutto di un male, che era la rottura del rapporto con Dio. Ma quel male è stato frutto di una menzogna, il pensare di poter dubitare di Dio, il pensar male di Dio. Questo punto è essenziale. Finché non scoviamo i sintomi dei nostri errori, i sintomi dei nostri malesseri relazionali, affettivi, spirituali, collegati a una menzogna, noi non sappiamo da cosa dobbiamo guarire. Potremmo continuare a mettere dei palliativi che però non riescono a risolvere ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di scovare a quale menzogna abbiamo creduto, quale menzogna è l'origine, la sorgente dei nostri atteggiamenti sbagliati. Quanto stiamo affrontando implica che viviamo un processo di interiorizzazione molto serio, ma dobbiamo vedere anche un altro aspetto per entrare appunto in questa prima presa di visione di questa avventura. Il testo racconta che la donna ha molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. È interessante, questa donna perde sangue. C'è un male dietro a questa perdita di sangue e nella vita spirituale questo male è originato da un terzo livello più profondo, quello della menzogna. Ma il tema vero e proprio della sofferenza comincia, in questo versetto 26, con la storia delle false soluzioni. I medici che l'hanno fatta molto soffrire. Lei ha sofferto molto più che per la perdita di sangue per le cure sbagliate. Ed è così che è fotografata la vita di molte persone, di molte donne e di molti uomini. Non solo ho un problema, ma ciò che mi tortura sono le soluzioni sbagliate. Io continuo a affrontare il problema, che ne so, della mia paura di essere accettato o di non essere accettato meglio, con menzogne, atteggiamenti, ricerche, soluzioni, proposizioni di me stesso, gestione di me stesso, disponibilità, diventare lo zerbino delle persone, diventare uno che dice sempre di sì, oppure diventare aggressivo, diventare qualcuno che sta sempre in difesa. E tutti questi atteggiamenti sono questi quelli che fanno soffrire, cioè quelli, le risposte sbagliate che costano tanto. Il prezzo delle false soluzioni. Per cui una persona, mettiamo che abbia il terrore di essere rifiutata, perché la menzogna è che la vita è avere successo relazionale. Questo non è vero, la vita è amare, non avere successo relazionale. Ma questa menzogna procura un male, che è un mondo di tensioni, per cui una persona sta sempre, come dire, sotto l'egida di un bisogno di cercare un successo personale, e quindi produce proprio le perdite di sangue, cioè inizia a fare tutta una serie di cose che lo mettono in una condizione di sudditanza dalle persone, di dipendenza dalle situazioni, di tensione, di paura, di difesa della propria immagine. E questo qui diventa in realtà il grande medico di questo dolore interiore, che fa perdere completamente la propria identità. E una persona si ritrova che ha speso tutti i suoi averi, non è più se stesso, perché doveva a tutti i costi essere accettato. Abbiamo fatto un esempio, uno come tanti che potremmo fare. Terminiamo questo primo momento facendoci delle domande. Quali sintomi? Quale male c'è dietro a questi sintomi? E quale menzogna genera questo male? Ma anche, che soluzione abbiamo dato a questo dolore e quanto ci ha fatto soffrire? Questa donna arriverà al Signore Gesù con questa sapienza dolorosa. È stufa di perdere tempo con soluzioni che non risolvono niente. È stufa di sperperare se stessa, i suoi beni. Ecco, questo è il punto di partenza di questo viaggio. Non voler più cose da quattro soldi, volere veramente salvezza e non soluzioni che non risolvono niente.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Prima parte. Le ferite.